www.edigio.it e la storia continua. Del mangiare e del bere per i sani. Regole per alcuni cibi e bevande. Frutti della campagna, i legumi, il moto e il riposo, mezzi di profilassi e il mangiare degli appestati. Non si mangi mai a sazietà, meno ancora a cena. Si mangiano cibi di buon nutrimento e di facile digestione. Si beva poco, si eviti l'eccessiva varietà dei cibi, siano solo tre, cioè come antipasto, un secondo e uno per finire. Ma solo i ricchi si potevano concedere simili menù. I più mangiavano un solo pasto a base di pane nero, volgari legumi e formaggi sviliti negli aromi e nelle sostanze nutrienti. Ecco alcune regole per alcuni cibi e bevande. Il pane è il cibo principale, se si può, deve essere di buon frumento. I ricchi possono profumarlo con un poco di anice, sia fresco di uno o due giorni. Il vino, se si può, sia tirato almeno da 6-7 mesi, di buon odore, di gradevole sapore, non troppo alcolico, non troppo dolce o aspro, deve avere garbo. Le carni devono essere di animali giovani, tra il grasso e il magro. Chi può, mangi galline, capponi, galli, pernici, fagiani, tortore, tordi, merli, quaglie, tutti, insomma, gli uccelli di montagna. Ma quanti erano coloro che potevano scegliere fra tutto questo ben di Dio? È un campionario gustosissimo della selvaggina che abbondava nelle campagne e nei boschi a quei tempi. Non fanno bene alla salute gli animali come le oche, le anitre e anche le pecore, gli agnelli e i porcellini. Va bene invece la carne di porco fresca, poco salata e preparata in poca quantità come prosciutti e salsicce. Va molto bene la carne di lepre, i conigli, il capriolo, i daini novelli, ottima la carne di capretto arrostita. Ma ci si può chiedere in base a quali criteri, a quali esperienze cliniche si credeva che questo andava bene e invece quello era nocivo. Siccome si davano norme dietetiche per sfuggire il contagio, si consigliava di mettere in tutte le vivande il miracoloso aceto oppure succo di limoni, profumandole con spezie tipo cannella, garofani e noce moscata. Il latte deve fuggirsi perché è putrescibile, salvo cagliato, in quanto la sua acidità fa da antidoto a contagio. Di formaggio se ne mangi poco e alla fine del pasto, come sigillo allo stomaco. Le uova sono buone se di giornata, rotte in acqua o brodo, oppure messe intere sopra la cenere calda. Niente frutti di mare e pesci. Sono generi umidi e facili a putrefarsi. Volendone mangiare si facciano arrostiti o fritti. Dopo di loro si mangiano noci e aglio come controveleno. Frutti di campagna. Non si mangiano i primi a maturare. Se ne mangiano pochi anche d'estate e sempre rinfrescati nella neve o nel pozzo, senza far toccare loro l'acqua. D'estate, la neve si conservava ammassata nelle profonde cantine sotto le case, oppure in grotte. Questa regola limitativa non comprendeva i frutti con succo acido, quali i limoni, perché con la loro acidità resistevano alla putrefazione e malignità della febbre. Costante è il richiamo alle cose acide e al rigetto di quelle umide facilmente deperibili. Vanno bene i fichi, specialmente quelli già secchi, e bene anche le noci. I legumi sono da sconsigliare perché causano malinconia e ventosità, salvo che siano corretti con aglio e cipolla. Ottime le lenticchie fredde o calde con aceto. Va bene il riso e così l'orzo. Le insalate vanno bene. La lattuga, la cicoria, l'endivia, le sommità delle zucche cotte in insalata. Le verze di ogni tipo sono pessime. Pessime anche i carciofi, i funghi, le trifole, le melanzane e tutte le minestre di qualsivoglia tipo. Bisogna rilevare che era la cucina del popolo che aveva le maggiori controindicazioni secondo la dietetica ufficiale. Voglio dire che chi aveva i soldi poteva mangiare quanto c'era di meglio sul mercato. Cosa doveva mangiare un contadino, un pastore, un artigiano, cui non era possibile comprare il ben di Dio a disposizione dei ricchi e consigliato dai medici? Proibiti i cibi dei ricchi perché cari, controindicati i cibi dei poveri perché facevano male. Il coito fiacca lo spirito, causa putrefazione e dispone il corpo a tutti i tipi di febbre maligna. Neppure questa soddisfazione, poco cibo, niente amore. Non è forse meglio la peste? Il moto è il riposo. Ben convinti di questa profilassi, si insiste a raccomandare il moto a piedi e, non potendo fare a piedi, a cavallo. Cibi sani, nutrienti, con le dovute restrizioni circa le qualità, in moderata quantità, riposo e veglia, giusti nelle debite ore del giorno e della notte. Insomma, un corpo in perfette condizioni fisiche terrà lontano il contagio. Tutto questo non serviva a nulla se non ai primi accenni della peste, se non si tagliava la corda, come si suol dire, lasciando i luoghi sospetti o infetti. Mezzi di profilassi. Non conviene uscire di casa a digiuni. Conviene prendere una fetta di pane inzuppata di buon vino e un poco di cedro confettato. Serve anche lo smeraldo tenuto in bocca, in piccoli granuli, oppure appeso al collo come un anello che non tocchi la pelle. Fa bene il giacinto tenuto in bocca, lo zaffiro, il rubino, le perle e i coralli e il diamante legato al braccio sinistro sopra la pelle. Queste sono le pietre preziose, cui si attribuivano virtù medicamentose e divinatorie. Quanto agli animali serve il corno bruciato del cervo, ma fra tutti i mezzi profilassi composti, il più efficace è la teriaca e anche la mitridate. Sono due classiche preparazioni che risalgono alla più remota farmacia e tuttora usate dal popolo dalle campagne. Alla teriaca si attribuivano infine delle virtù, era calmante e antispasmodica. Prima di uscire di casa è bene ungersi la parte del cuore e i polsi con olio di scorpione. Più efficace dell'olio è un sacchetto da portare appeso al collo, dalla parte del cuore, e conteneva un arsenico in cristalli. Bolo armeno, terra argillosa rossastra, sandalo bianco, coralli, perle, zafferano, legno di aloe, ambra grigia, calamo aromatico, polvere di rose e il tutto spruzzato con acqua di rose. Così nutriti ed equipaggiati si doveva scampare la peste. Purtroppo erano cose che non servivano a nulla. Davano solo un poco di speranza perché la peste, con il suo invisibile bacillo, toccava a chi toccava. Il mangiare degli appestati. Se si tratta di un organismo robusto, si darà pane buono, fresco, bagnato nell'aceto, pochi fichi secchi, noci, una cima di ruta, qualche pezzo di carne. Ma se l'organismo è delicato, si darà una pagnottella, cioè una panada fatta di pane lavato con latte di mandorle dolci, oppure una minestra di acetosa cotta in un buon brodo sgrassato, oppure una minestra di lenticchie cotte con acqua, aceto e zucchero, oppure ancora una minestra di cicoria o lattuga e orzo. Per tenere il ventre ben lubrificato si aggiungeranno zibibbo e prugne. Finirà il pasto con una pera cotta o con qualche conserva di cedro, amarena, bevendo acque di cannella. Sopravvenendo la febbre, convengono cibi che si prendono a golate o a sorsi. Il più lodato è la tisana fatta con orzo mondato e cotto bene, pestato con aceto, spremuto e l'acqua di spremuta cotta con cannella e sorseggiata. Bisogna bere spesso acqua acidulata. Gioverà molto il brodo ristretto, cioè consumato, che nutre e lava la sete. Si prepara mettendo a cuocere nell'acqua un pollo sinché la carne sia disfatta e separata dagli ossi. Non si metta sale, salvo pochissimo, e sul finire assieme a un poco di prezzemolo, cannella, zafferano e succo di limone. Questo brodo sarà tanto più sostanzioso se si farà un cappone sgrassato. Così è per i poveri. Per i ricchi, che possono sostenere la spesa, si farà così. Si mette un cappone o una gallina tagliata a pezzi in un grande fiasco. Si cosparge di acqua rosata, succo di limone e ben coperto con carta. Si metterà in una caldaia a bagnomaria, cioè immerso nell'acqua, nella quale cuocerà tanto che la carne si converta in sugo. Si potrà dare anche un poco di cappone, pollastra, pernici e tordi e altri uccelletti di montagna. La febbre tormenta, dà sete e non fa dormire. Bisogna allora dare dei sonniferi, tipo l'unzione di olio di papavero, o bagnare le tempie con la preparazione di papavero bianco, o dare da bere sciroppo di papavero. Queste erano le raccomandazioni durante la peste del 1600.